credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Allargare gli Orizzonti. Restate con noi la prossima mezz'ora.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Il 22 maggio scorso è stato assegnato il premio Bancarellino, la versione dedicata alla letteratura per ragazzi del premio Bancarella, giunto quest'anno alla 53esima edizione. Il premio è stato assegnato ex aequo dai 7 giovani giurati ai 2 libri finalisti che avevano come tema la storia dei campi di concentramento nazisti. I 2 vincitori sono Il passato ritorna di Nedo Fiano, edito da Monti, e Il pianoforte di Mara di Maria Luisa Valenti Ronco,
edito dall'editrice La Scuola. Intanto benvenuta allora Maria Luisa.
Grazie,
Valenti
grazie
Ronco.
A voi.
Dunque, un libro che ho letto con molta emozione, come ti avevo già detto al telefono, perché... È un libro che racconta di un'amicizia giovanile, di un'amicizia adolescenziale,
sì, sì.
Ed è una storia realmente avvenuta che viene raccontata con molto pudore, con molta delicatezza, nonostante quello che diciamo avviene alle spalle, sullo sfondo appunto della vicenda raccontata sia un'immane tragedia,
sì.
Però non si arriva mai a quel, no, a raccontarla in maniera esplicita. È come un po' come il riflesso di quello che accade sull'animo di una ragazzina che è di appunto
sì,
tu.
È vero, sì, perché insomma, come dicevo, gli episodi di quegli anni che sono diciamo quelli dell'adolescenza sono i più importanti della vita, perché l'animo si forma, il pensiero, anche il rapporto con la famiglia, con la società, con le amiche, insomma si concretizza e impronta tutta la vita. Io mentre scrivevo questo libro sentivo in questi episodi qualcosa che poi era diventato me stessa, insomma io ero cresciuta attraverso questi fatti della mia vita, insomma anche i rapporti con gli altri, anche quello che io ho scelto di fare e di scrivere, anche insomma tutto quello che io ho visto, ho vissuto dopo, sentivo che alle spalle avevo tutti questi momenti che avevo vissuto allora, nell'adolescenza.
E la vicenda che raccontiamo allora è quali anni copre?
E sarebbero, io sono stata a Torino perché mio padre era insegnante all'Istituto Superiore di Guerra dal 38 al 43, alla fine del 42-43, e copre gli anni 40-42 fino alla fine del 42, 40-41-42, sì. E c'è il momento in cui viene dichiarata la guerra, insomma, perché prima insomma, era un incubo che avevamo addosso, no? Perché tutti sentivano che da un momento all'altro qualcosa di brutto doveva accadere e si sentiva questo incombere di questo fatto terribile, questo momento storico così agghiacciante. E poi alla fine c'è proprio un episodio in cui con un'amica sentiamo la dichiarazione di guerra da Palazzo Venezia e tutto si complica, perché appunto Mara era una ragazza ebrea e quindi io avevo diverse amiche ebree allora, anche Lidia Levi, Paola Norzi, avevamo un gruppo di ecumenismo, perché per esempio la Vilma Prosce era protestante e ci amavamo tutte come sorelle, ci volevamo bene, non facevamo nessuna distinzione di nessun genere, però il momento in cui è stata dichiarata la guerra e si sono state emanate le leggi razziali è stato un trauma gravissimo per tutte quante, insomma.
Tu hai intitolato il libro Il pianoforte di Mara, perché
sì.
È il pianoforte il come dire, quello che vi ha avvicinate in qualche modo, quello, certo, che ti ha fatto scoprire che Mara esisteva, proprio, certo, le note del pianoforte, certo, che lei suonava.
Proprio.
Ed è, non vogliamo parlarne perché non vogliamo appunto rovinare il piacere della lettura, ma il pianoforte è anche protagonista della scena finale, diciamo.
Il protagonista, diciamo, un po' di tutta la storia, perché io avevo la finestra della mia camera che si affacciava in un cortiletto grigio, in cui vedevo appunto muoversi sui tetti i gatti, poi c'erano i colombi, c'erano le tortorelle, e da lì vedevo anche il susseguirsi delle stagioni, la pioggia, la neve, i fiocchi di neve, i fiocchi dei pioppi, eccetera. E proprio davanti alla mia finestra c'era l'appartamento di Mara, con un terrazzino su cui c'era un pergolato di uva fragola che a me piaceva moltissimo. E io nel pomeriggio mi mettevo dietro un tendone mi facevo tra la finestra e questo tendone, mi facevo un angolino di intimità in cui potevo studiare e leggere, e ho cominciato a sentire il pianoforte, ma non sapevo chi lo suonava. Poi ho visto Mara che usciva su questo terrazzino con la sua insegnante, eccetera, e un giorno l'ho incontrata in una merceria vicino a casa, ci siamo conosciute, e è stato per me un avvenimento, perché dopo averla ascoltata tante volte suonare il pianoforte con brani musicali che io amavo, che conoscevo, ecco, l'incontro è stato proprio un concretizzarsi di questo sogno mio che ci univa attraverso la musica. E poi è bello che il fatto che ci ha unito la musica, che la musica è un linguaggio universale, ecco, quindi il fatto che io fossi cristiana, lei ebrea, non era niente di importante, perché la cosa principale tra di noi era la musica che amavamo tutte e due. E poi abbiamo imparato anche a suonare un po' a quattro mani, perché io sono andata a casa sua, e insomma la nostra amicizia si è approfondita.
Mara era una delle amiche del gruppo, no? che frequentavi, però
sì.
Ad un certo punto si è come creato da parte di alcune invece delle tue compagne una sorta di diffidenza nel momento in cui la discriminazione razziale è diventata più forte.
Sì, difatti io racconto appunto perché volevo saperne di più. Quando io ho saputo che lei era ebrea, perché ci incontravamo ai giardinetti della stazione Susa, lei portava a spasso un suo fratellino ed io le mie sorelle più piccole di me, e allora io sentivo quando ero a casa che il sabato da loro c'era come una festa, e si chiudevano le tende, si vedeva la luce dei candelieri, si sentivano dei canti, al che io insomma ho domandato come mai il sabato insomma fa tutte queste cose, ed lei mi ha detto sì, dice, noi festeggiamo il sabato, e dico, io ho detto, ma noi invece festeggiamo la domenica, certo, perché noi siamo ebrei. Allora il fatto che lei fosse ebrea mi ha avvicinato ancora di più, mi è sembrata una cosa straordinaria di avere un'amica ebrea, mi sembrava Poi io la consideravo, anche se avevamo quasi la stessa età, da quando l'ho conosciuta, poi ho visto che lei era molto più riflessiva, molto più calma, molto più, aveva un'impronta già da persona più adulta della sua età. E questo mi dava un affetto ancora più profondo, perché poi io ho cominciato a confidarmi con lei, e, eccetera. E poi quando ho letto nei giornali il Gran Consiglio del Fascismo che emanava le leggi anti-ebraiche, per me è stato un trauma enorme, perché io ho pensato: ma con che coraggio io adesso vado a casa di questa ragazza, incontro sua mamma, i suoi parenti, eccetera, e quando insomma tutto concorre a dividerci, a metterci una contro l'altra, insomma mi sembrava una cosa veramente impossibile. E ne ho parlato anche a scuola, perché a scuola c'erano di quelle che insomma in famiglia forse la propaganda aveva cambiato la mentalità e si trovavano più dall'altra parte che dalla mia, ecco.
Dicevo all'inizio della nostra conversazione che il racconto viene sempre svolto non come un'analisi storica, ovviamente, non come ma piuttosto proprio come le memorie, il modo in cui appunto, sì, una ragazzina poteva vivere le, certo, sensazioni di quegli anni,
certo,
per cui anche con non so, il primo amore, con, sì, la prima scoperta della propria bellezza insieme, sì, però, sì, invece appunto questa specie di strana, sì, musica di sottofondo che diventava sempre più minacciosa e
naturale, sì. E no, perché noi allora, adesso a me piacerebbe, adesso questo libro sarà presentato nella scuola media, no? E penso che andrò a parlare con i ragazzi, perché già qualche brano i professori l'avevano letto, ancora inedito, io l'avevo portato perché avevo presentato un altro mio romanzo alla stazione di Roma, ne avevano letto qualche pagina, aveva destato molto interesse. E io, a me piacerebbe sapere oggi i ragazzi come ci considerano allora, come eravamo noi allora. Noi eravamo dei ragazzi semplici, non ingenui, perché noi capivamo tutto, eravamo anche ragazzi intelligenti, le cose e ci arrivavano con chiarezza, i messaggi ci arrivavano con chiarezza, ma eravamo, c'è una santa genovese che parla di nettezza, ecco, io posso dire questa parola per noi di allora, anche nel primo amore, quel primo amore che sboccia così, cadendo, scivolando sulla neve, quelle confidenze che ci si facevano, semplici, ma che erano molto legati al nostro mondo, alla famiglia, agli affetti familiari, perché la nostra vita si svolgeva in un ambiente ristretto. Insomma, io mi ricordo la scuola, la casa, appunto qualche gita nei giardini, qualche visita a qualche museo della scuola, qualche concerto, qualche cosa, ma al di fuori di lì noi avevamo i libri, ecco, la mia formazione, diciamo, di cui diciamo riconosco oggi il valore, si è formata proprio perché allora eravamo attaccate alle cose sia della famiglia come dei familiari anche. Io parlo di un paese dove andavamo a passare le vacanze, in cui c'erano le radici della famiglia di mio padre, e io ho sentito con una grande intensità questo attaccamento, questo legame con il passato, e quello che i miei antenati, le mie zie specialmente, che si volevano fare suore, che mi leggevano le vite dei santi, quello che mi hanno lasciato. E oggi riconosco che quello che io ho sentito allora, quello che ho vissuto allora, mi hanno indirizzato sulla strada che poi ho preso, perché io ho cominciato a scrivere sulle vite dei santi, perché nessun'altra persona e nessun altro personaggio mi poteva interessare di più di un santo, perché difatti mi dicevano: ma perché non scrivi su altre cose? Invece no, per me il santo, già fin da allora, il santo era diventato l'emblema, diciamo il messaggero che poteva darmi qualcosa di valido, no? E perciò questo brano, questo periodo di vita, nello scrivere il libro, io ho riconosciuto che è rimasto in me e ha influenzato tutta la mia esistenza.
Tu racconti sempre appunto con molto pudore, con molta delicatezza, in realtà poi anche una cosa che purtroppo è un argomento di tragica attualità, cioè lo scivolare lentamente per un malessere interno, in realtà, in una malattia, cioè l'anoressia.
L'anoressia, sì. E l'anoressia non è stata solo quella, perché mi ha perseguitato anche dopo. In ogni modo, io trovo ridicolo quando io ho letto molte cose sull'anoressia, perché insomma ne sono stata protagonista e l'ho subita, e che le ragazze si riducono a non mangiare perché vogliono assomigliare alle modelle e delle riviste di moda, insomma a quelle che si vedono alla televisione, insomma, per me questo è assolutamente...
Non è l'approccio giusto.
No, assolutamente sbagliato. L'anoressia viene da un malessere profondo, ecco, che una non si rende conto di averlo. Io non mi rendevo conto di averlo, però a poco tutte quelle cose che si erano abbattute su di noi, sulla società, e il fatto anche che a un certo momento dico che alcuni individui ci seguivano per la strada, l'impossibilità di uscire liberamente, il fatto che a scuola alcune amiche mi prendevano da parte, mi dicevano: ma è vero che hai delle amiche ebree? Dico sì, perché? Che cosa c'è di male? Ah, dice no, dice non sono ragazza, dice non sono ragazza come tutte le altre, no, dice non sono ragazze come tutte le altre. Io sentirmi dire queste cose, amando profondamente come una sorella amara, ecco, tutte queste gocce, no? La gutta scavat lapidem, tutte queste gocce di malessere, di cattiveria, di incomprensione che sentivo, mi hanno veramente amareggiata a tal punto che ho avuto un rifiuto della vita, e questa anoressia mi si è calmata proprio, forse ho avuto una reazione, ho sentito in un certo momento, io lo racconto, il momento in cui ho pensato che dovevo continuare a vivere, dovevo cercare di accettare la realtà. E poi, insomma, qui non c'è perché il romanzo finisce a un certo punto, però io ho riavuto l'anoressia. Io sono quasi vissuta in simbiosi con Mara, perché io ho saputo molti anni dopo, io questo libro l'avevo già scritto, molti anni dopo, in un libro della memoria del Centro Documentazione Ebraica, che Mara, io sono andata a cercare in questo libro se c'era il suo nome, perché io l'avevo cercata anche col rabbino Tof, col rabbino capo di Torino, nessuno aveva avuto notizie, e io l'ho cercata, l'ho trovata che era stata arrestata da italiani in un paese vicino a Torino che si chiama Succinto Canavese, e con lei il padre e il fratello, e era stata portata prima a Ivrea, al carcere di Ivrea, poi al campo di Fossoli, poi da Fossoli ad Auschwitz, e da Auschwitz era morta nei primi mesi del 45 a Bergen-Belsen, perché Auschwitz e Bergen-Belsen sono vicini. Ora, io dopo la guerra, quando mio padre, che è stato 2 anni a combattere, perché aveva combattuto nella guerra di liberazione come comandante dei paracadutisti, è tornato, che io mi sono sentita esautorata dall'impegno che mi ero presa con la mia famiglia, eccetera, perché io avevo dovuto lavorare, mia madre era stata 2 anni senza lo stipendio di mio padre, avevamo 4 figli, quindi ho dovuto dare lezioni, insomma cercare di lavorare come potevo, di guadagnare qualche cosa. Io sono crollata un'altra volta, ecco, io dopo la guerra, proprio nel 45, nei primi mesi del 45, ero diventata talmente magra, perché io non me ne accorgevo, se ne accorgevano gli altri, perché allora si conosceva il campo di Mauthausen, io ero andata alla spiaggia, mi avevano fatto una fotografia, mi si vedevano tutte le costole, e uno degli amici mi ha detto: ah, dice, ma sembra uscita dal campo di Mauthausen. Oggi, pensando a Mara nei campi di sterminio, e dicevo: guarda, è stata quasi una specie non saprei come dire, forse ci vorrebbe uno psicanalista per sapere queste cose, io non me lo sono mai, non ho mai approfondito, però in quel momento probabilmente io sentivo la sofferenza sua e la immedesimavo in me. Ecco, certo, la medesima.
Sì, sì, nell'amicizia è facile che ci siano questi.
È vero, è vero. No,
queste
è vero.
Anime che in qualche modo parlano l'una all'altra.
Ecco, ecco, sembrava che anch'io fossi uscita da un campo di concentramento. Allora si parlava di Mauthausen perché gli altri nessuno li conosceva, no? Perché era troppo presto per sapere tutte le infamie che erano state compiute. Sì. In ogni modo, io ho sempre sperato che, siccome lei aveva avuto degli amici che erano riusciti, dei polacchi che erano venuti dalla Polonia ed erano riusciti a fuggire in America, non so, adesso io non sono entrata nei particolari, eccetera. Io ho sempre sperato che anche lei fosse riuscita a fuggire con la famiglia, no? Ma quando ho saputo questo, io ho ricostruito un po' quella che era la mia vita. Io inconsciamente ho seguito tutto il suo calvario, l'ho seguito. E quando ho scritto questo libro, mi sono immedesimata talmente che io proprio ho vissuto di nuovo quei giorni. Io penso che leggendolo si sente questa grande partecipazione a quei momenti, a quei sentimenti e a quelle angosce, no? Che insomma, a quell'età lì, certo, incidono molto sulla vita, ecco, sulla personalità di una ragazza.
Il tuo libro non racconta tutto questo appunto ce lo stai dicendo ora, ma il tuo libro si chiude appunto nel, mi dicevi, alla fine del 42?
Sì, alla fine del 42.
Fine del 42, quindi prima ancora che tu potessi sapere tutto quello che sarebbe accaduto.
Certo.
Amara, si chiude però nello stesso spazio che tu utilizzavi per le tue letture, per le tue fantasticherie, quelle intercapedine, diciamo, tra la finestra e la tenda, che era uno spazio così privato per te, che diventa anche la... così, il palcoscenico per il tuo dolore privato,
quindi
per le tue lacrime non condivise, ma soltanto tue.
Il pianoforte era il personaggio, no, di quella... quando io vedo portare via il pianoforte, io avevo avuto insomma questa malattia, questa anoressia da cui ero riuscita a tirarmi fuori, e a un certo momento, uscendo e passando davanti alla casa di Mara, volevo andare a fare una sorpresa, e vedo appunto dei facchini che con un furgone che portano via il pianoforte di Mara. Io rimango impietrita davanti a quella visione, anche perché già prima mi ero accorta che tante cose di Mara venivano portate via, insomma, loro avevano capito, sia dopo la dichiarazione di guerra che dopo le leggi anti-ebraiche, avevano capito che era il momento di muoversi, di andare via. Insomma, in quel momento siamo andati via un po' tutti, no? Molti mobili, insomma, le cose che avevano erano sparite. Ma vedere portare via il pianoforte è stato proprio il momento chiave, il momento in cui questa vicenda si è chiusa. Ecco, io ho sentito che ormai quello che era stato il mio affetto, la mia tenerezza, la mia comprensione, tutto quello che noi avevamo vissuto si era chiuso per sempre, era finito. Insomma, il pianoforte è stato proprio il momento in cui si è troncata, è finita l'adolescenza, è finita la vita che avevamo vissuto fino a quel momento.
comincia una nuova consapevolezza,
una nuova
proprio una nuova età, infatti
sì.
Il libro si chiude su quello.
Una nuova età e una nuova forza per affrontare le altre cose che sarebbero venute dopo, perché
certo.
Appunto quella frase che era stata scritta, altro dirti non vo, ma la tua festa,
citando Leopardi, no?
Del Leopardi, dice godi fanciulla mia, stato soave, stagionlete codesta, ma avevano scritto, però non avevano aggiunto, altro dirti non vo, ma la tua festa, San Cotardo a venire, non ti sia grave. E il fatto che mio padre insomma sia tornato sul fronte a combattere eccetera, e per 2 anni non abbiamo saputo niente di lui, e insomma anche la nostra vita è stata difficile, insomma eravamo tutti ragazzi, giovani, insomma mia mamma ha dovuto lottare parecchio, insomma, ma anche lei.
Il libro, lo ripetiamo, è edito dall'editrice La Scuola. Dicevi che presenterai il libro in alcune delle scuole, appunto,
sì,
delle scuole
certo,
medie.
Certo.
E credo che possa essere un'esperienza molto bella, appunto, per gli adolescenti di oggi.
Sì.
Rileggere questa storia di ieri, ma vissuta con gli stessi sentimenti che poi gli adolescenti di oggi provano. Quindi sono sicuro che riconosceranno, appunto, lo stesso tipo di emozione.
Ma ti devo dire una cosa, che uno dei dirigenti della scuola editrice ha fatto leggere il libro a una ragazza, la figlia forse di un collega, che fa la scuola media, e ha scritto una recensione bellissima, appunto ha detto, dice, ma noi ci riconosciamo in questo amore per i compagni, per le amiche, in questo prodigarsi per gli altri, ecco, la nostra timidezza che era grandissima. Perciò io penso che molti adolescenti di oggi si riconoscano in questi nostri sentimenti, in questi episodi, insomma, che sembrano ingenui, sembrano delle cose leggere, invece no, dicono, questo libro non ha una trama leggera, non ha una trama diciamo facile, perché appunto nella delicatezza, nella leggerezza, come dicevi tu, del racconto, sono nascosti tanti temi profondi della vita, l'amicizia, l'amore, la guerra, la morte, perché anche noi siamo stati colpiti. Mario, per esempio, ha perduto il padre, poi dopo in seguito ha perduto anche la madre, insomma.
Mario era appunto il ragazzo, il ragazzo. Questo primo amore che avevamo evocato.
Sì, che io ho ritrovato dopo 60 anni, proprio in occasione di questo libro.
Sì, che tra l'altro è anche l'autore della prefazione al
sì,
volume.
Sì, ha fatto la prefazione lui, sì, 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 sì.
Va bene, io ti ringrazio allora di essere stata con noi a presentarci questo volume. Il volume, che ricordiamo ai nostri ascoltatori, si intitola Il pianoforte di Mara, ne è autrice Maria Luisa Valenti Ronco, ed è pubblicato dall'editrice La Scuola. Grazie
sì.
Di essere stata con
Grazie
noi.
Grazie a te, mi fa piacere.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno, vi do appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Allargare gli orizzonti.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.